il posto delle parole per raccontare di un libro. Di un libro che è da raccontare, ma anche da mangiare. Perché è un libro che racconta di un cibo che tutti quanti noi mangiamo, tutti quanti, a meno speriamo, apprezziamo, ed è il libro dedicato alla pizza. E il titolo di questo libro è Pizza, quanto ne sai veramente? E questo punto interrogativo ci pone veramente nella condizione di essere molto curiosi. Marco Celeschi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato.
Bene, grazie a lei per il tempo che ci dedica. Marco Celeschi è l'autore del libro Pizza, quanto ne sai veramente? 7 grandi bugie del settore svelate dall'autore della pizza più cara d'Italia, con la prefazione di Stefano Versace, l'introduzione di Massimo Fazio e la casa editrice è Bonfirraro. Ecco, Marco Celeschi, raccontare della pizza, se noi facciamo una ricerca internetica su libri dedicati alla pizza sono veramente tanti. Lei però prende una strada molto particolare, molto sua, molto originale, e forse questo aspetto nel fare chiarezza rispetto a questo piatto credo che sia un escamotage importante. Sicuramente non è un escamotage editoriale o di narrazione, ma è un percorso che ci fa capire come la pizza spesse volte noi la mangiamo in maniera distratta, alcune volte i pizzaioli la realizzano in modo distratto, e quindi c'è una strada da percorrere. Qual è questa strada, Marco Celeschi?
Beh, è la strada della consapevolezza. Se chiaramente più se ne sa di un prodotto che si vuole comprare, di cui si vuole usufruire, meno possibilità ci sono di essere fregati. Questo naturalmente vale in qualsiasi settore, ma diventa particolarmente importante oggi, in cui sono cambiate le tradizioni culinarie degli italiani. La stragrande maggioranza delle persone non cucina più, che se ne dica, si guarda la cucina magari in televisione, su MasterChef. Le donne non sono certamente più le donne della nostra generazione, le nostre mamme, che cucinavano. Al giorno d'oggi le donne giustamente lavorano, sono sempre fuori, quindi si cucina sempre meno, si sa sempre meno di quello che avviene in una cucina vera, reale, non quella virtuale o quella plastificata dai mass media, e quindi ci si approccia alla pizza in particolare, o alla cucina, al mondo del food, con dei pregiudizi, con dei preconcetti basati fondamentalmente su non conoscere più il vero lavoro che c'è dietro i fornelli. E noi in qualche modo con questo libro cerchiamo di sistemare, di riequilibrare la faccenda.
Ecco, però riequilibrare la faccenda come lei la racconta, Marco Celeschi, credo che sia difficile. Allora, lei ci ha detto poco fa che non si cucina più, e questo è un dato di fatto, perché se da una parte abbiamo una vetrinizzazione esasperata dal punto di vista televisivo e non solo, di tutti gli aspetti della cucina, ma Carlin Petrini di Slow Food è arrivato a dire che c'è una pornografia del cibo, ecco, perché la cucina che noi vediamo in televisione è una cucina plastica, è una cucina di vetrina, e tutto quello che ci sta dietro noi non lo vediamo. Ecco, e quindi questo può creare da una parte una grande attenzione verso il cibo, perché è innegabile, Marco Celeschi, perché queste trasmissioni d'altra parte ci hanno incuriosito sul cibo e hanno creato anche attenzione. Per contro, hanno creato invece anche un divario tra quello che è la cucina che io posso realizzare ogni giorno a casa e quello che è veramente. A casa tutti i giorni non è che facciamo l'impiattamento, con questa bruttissima parola. A casa invece a volte, purtroppo, facciamo della velocità un nostro dato di fatto a tavola.
Certo, ma questo avviene chiaramente anche fuori casa, cioè la velocità è diventata una componente del nostro mangiare, dato che appunto si corre a rotta di collo ogni giorno, e proprio per questo anche spesso e volentieri si preferisce andare fuori. Dico, il problema qual è? Che se tu però a casa cucini sempre meno, non hai più la competenza delle generazioni precedenti, vieni nutrito culturalmente parlando da trasmissioni televisive, da food blogger che magari cavalcano l'onda ma non hanno mai preso in mano neanche una padella, rischi di farti del male. Cioè, in che senso? Di andare in un ristorante e di aspettarti cose che non esistono. su cosa si basano le truffe fondamentalmente, in linea generale, su questo. Sul darti qualcosa che non esiste, sul venderti qualcosa che non c'è. E dicono, è soltanto Pinocchio che si aspettava che i denari crescessero nel campo dei miracoli. Se tu vai su internet, tu vedrai che una delle ricerche più gettonate c'è come fare soldi velocemente. Ora non esiste un modo per fare soldi velocemente, perché in mondo è mondo, bisogna lavorare. Ci sono gli imprenditori, ci sono quelli fortunati, però se tu conti di fare soldi velocemente, per esempio, è facile che ti imbatti lo truffatore, questo a tutti i livelli, ci sono degli attori che sono stati fregati, insomma, da falsi promotori finanziari, eccetera. Ora, questo cosa vuol dire? Che se tu vai in un ristorante aspettandoti qualcosa che non c'è, ti arriva un piatto finto, mentre in realtà il piatto vero non lo riconosci. Hai presente le bruciacchiature sulla pizza? Le bruciacchiature sulla pizza sono...
Quanto sono buone!
Quanto sono buone, se in eccesso magari fanno male, ma quelle bruciacchiature sono il prodotto dell'utilizzo di uno strumento di cottura che ha 10.000 anni, un forno a legna. Se tu ti lasci abbindolare dal sensazionalismo che dice che le bruciacchiature fanno male e che hanno dato anche adito, diciamo, a un tantam mediatico notevole, dalla flamigerata trasmissione del Report che ne ha parlato e che tutti hanno visto, mentre pochissimi hanno visto le smentite del giorno dopo di medici che lavorano nel campo dei tumori, allora chiaramente tu arrivi in pizzeria con dei pregiudizi, pensi che la prima bruciacchiatura vuol dire che la pizza è fatta male, e allora il cuoco, il pizzaiolo, che cosa fa? Ti rifà la pizza servendotela cruda, così non ha delle macchine di bruciature, tu poi arrivi a casa, non la digerisci e credi che sei stato fregato. No, sei tu che hai chiesto a tutti i costi di essere fregato, perché non si riconosce più la pizza come si fa. Questo è uno dei dilemmi classici del nuovo operatore della ristorazione, servire un piatto a chi non lo sa riconoscere bene.
Lei tra l'altro parla con cognizione di causa, perché formazione ad architettura e poi adesso ristoratore. Ora, il fare un piatto ha anche a che fare con l'architettura sicuramente, in quanto a ragionamento, in quanto ad armonia e così via. Ma proprio partendo da questo presupposto, Marco Celeschi, della famosa bruciatura intorno, no, alla pizza,
sì.
Il pubblico, i clienti, ma la chiedono veramente una pizza tutta chiara, senza bruciature, senza quello virgolette,
sì,
quello sporco?
No. Sì, sì. E come no? Sì, ci sono sul serio, poi l'ho visto con i miei occhi, le cose più assurde che io ho assistito nella mia vita, le ho viste proprio nel mio locale, cioè ci sono persone che sollevano la pizza sul piatto andando alla ricerca di bruciacchiature sospette, e di cui evidentemente non hanno ben chiara l'origine. Ci sono altri che chiedono la pizza senza glutine pur non essendo celiaci, perché hanno letto da qualche parte che l'attrice Gwyneth Paltrow dice che il senza glutine fa bene. Anche questa è una generalizzazione. Se tu sei malato di celiachia, una brutta malattia di origine genetica, è chiaro che devi mangiare senza glutine. Se tu stai bene e fissarti con il senza glutine, è una panzana, è una stupidaggine, è una fesseria. Oppure c'è chi la sera preferisce mangiare un'insalata perché ritiene che la pizza sia troppo calorica, però poi si scola tranquillamente una bottiglia di vino. Ecco, ci sono questi cortocircuiti razionali che all'interno del locale avvengono quotidianamente, e dopo anni mi hanno fatto sentire l'esigenza di dire la mia su questi cortocircuiti.
Ed è un'esigenza importante quella di Marco Celeschi, perché è un'esigenza di chiarezza, e la chiarezza è sempre da condividere, no? E ci sono dei, all'interno di questo libro, ci sono dei luoghi comuni nei quali noi viviamo. Per esempio, ultimamente leggiamo sempre di farine zero, di farine particolari, perché la farina doppio zero è da evitare. Ecco, oltre la notizia giornalistica, Marco Celeschi, prendo questo esempio, ma è veramente così dannosa la farina doppio zero? Voi nella vostra pizzeria, nel suo ristorante, usate la farina doppio zero?
Sì, uso la farina doppio zero, uso anche la zero, uso anche la uno.
Lei mischia le farine, ovviamente.
Sì, faccio un mix di farine, poi mi piace provare e riprovare continuamente per non stare fermo, ecco, per collaudare continuamente, diciamo, nuove soluzioni di impasto, perché il bello di fare architettura, come diceva lei, nel campo della cucina è anche questo, cioè riprogettare e progettare continuamente, diciamo, la struttura dell'impasto per vedere come viene. Dico, il problema della farina doppio zero qual è? Che è una frase estrapolata dal suo contesto, che sostanzialmente dice, ma ragazzi, forse nella nostra società si mangiano troppi carboidrati, la farina doppio zero è priva di crusca, quindi diciamo causa un picco di glicemico. Ma questa è una frase detta in un modo. Dire che è veleno crea degli allarmismi inutili che però provocano anche in questo caso un tam tam mediatico che poi alla fine diventa più dannoso di quello che si aspettasse, no? La farina doppio zero non ha mai ucciso nessuno. Ci pensi all'impasto della pizza napoletana che è fatta tutta con farina doppio zero. La Campania e Napoli è stata sterminata per caso dall'utilizzo di questa farina? Ovviamente no. Tra l'altro, se io vi raccontassi come si fanno le farine, se andaste con me nei mulini vedreste che dal germe intanto si ricava la farina doppio zero, si estrapola diciamo tutto il resto e poi quando si vogliono fare farine di semola, farine con maggiore semola, si riadduziona la farina che prima, quella parte di farina che prima era stata levata, per cui si tratta di un falso problema. Cioè, intanto la farina doppio zero si usa di più, specialmente perché è più indicata in tanti, per tante produzioni. Non solo la pizza, il pane, ma anche i dolci, eccetera. Poi dopo viene addizionata con quelli che prima si ritiravano gli scarti. Ci sono dei filtri, per così dire, no? Ci sono insomma, dei modi per pulire questa farina che poi viene da capo reintegrata a seconda del tipo di farina che deve essere venduta sugli scaffali. I grani antichi è un'altra grande bufala. I grani antichi non sono antichi, li sono dimenticati perché hanno una pessima resa. Se fossero veramente grani antichi non potrebbero crescere perché i terreni non sono più antichi, sono cambiati i terreni. Non si può più innestare un grano realmente antico in un terreno moderno perché sono cambiati, diciamo, gli elementi chimici che ci sono in questo terreno. Per cui, ecco, diciamo, bisogna un pochino approfondire tutto. Se si approfondisce si capisce che tante frasi roboanti in realtà servono soltanto a catturare l'attenzione, non a fare chiarezza, tutt'altro.
Marco Celeschi, il suo libro riporta in copertina, e non è solamente una teoria di marketing, riporta in copertina che lei è l'autore della pizza più cara d'Italia. Come fa una pizza a diventare la più cara? Tra l'altro l'immagine in copertina del libro, sulla pizza io non vedo bruciature, ai ai ai. Questo mi spiace, perché io sono un amante delle bruciature sulla pizza.
Quella è la pizza proprio la copertina, per cui l'abbiamo fatta a sangue attenta a farla risultare più gradevole possibile all'occhio. No, è diciamo una pizza che contiene ingredienti particolarmente costosi, tra cui il caviale, l'oro commestibile 23 carati, usato per primo da Gualtiero Marchesi, cui in qualche modo noi vogliamo rendere un omaggio con questa pizza, perché ci interessava, come dire, conferire alla pizza la stessa autorevolezza del food stellato. La pizza nasce chiaramente come piatto povero, sicuramente, ma oggi può anche non esserlo più. Può essere un piatto povero, come può essere anche un piatto elaborato, un piatto gourmet, come va di moda a dire adesso, un piatto sofisticato. E a noi interessava anche esplorare, diciamo, questo aspetto della pizza. Non siamo i soli che lo facciamo, naturalmente in Italia ci sono grandissimi pizzaioli, grandi pizzerie che seguono questa strada, che è interessante perché, ripeto, è alla base del voler fare sperimentazione.
Ma lei andasse in pizzeria, quale pizza ordinerebbe, Marco Celeschi?
Ma guardi, lei capisce bene che questa è una domanda che in qualche modo si innesta molto con quelli che sono i nostri gusti personali, no? A me piacciono molto i prosciutti, per esempio il prosciutto crudo di suino di Empoli a me piace molto, non è tra i migliori del mondo naturalmente, però a me piace molto quel tipo di prosciutto, per cui insomma io personalmente preferirei un tipo di pizza che contenga in sé anche appunto delle proteine crude, in modo tale da riequilibrare il piatto e i suoi sapori, però questa è una scelta mia personale. Se qualche altro, diciamo, aborrisse questa scelta in funzione di una pizza a base di pesce di tonno, per esempio, sono tutte scelte ugualmente plausibili. L'importante è che la composizione generale della pizza abbia un senso. Ecco, la famigerata pizza all'ananas, così sfottuta, su cui ancora qualcuno si cimenta, non solo negli Stati Uniti, e diciamo così, un classico esempio di pizza mal vista da noi in Italia, proprio perché non sono ingredienti assortiti di ananas, sono buttato da sopra senza un grande studio sull'amalgama generale della pizza. Ecco perché diciamo, quello che dico sempre è stabilire, come dire, gli abbinamenti, che poi diventano anche complessi quando alla pizza devi abbinare anche il beverage, il vino, la birra, ecco, è tutto un problema di abbinamento.
E certo, la cosa più importante, poi Marco Celeschi, mi scusi se parlo di me e compio quest'atto di vanità, per quanto mica tanto di vanità, perché io amo, ma veramente amo la pizza marinara. E spesse volte, sì, quando vado in pizzeria, ma mi creda, io sono a disagio nel chiedere una pizza marinara, perché è la pizza la più semplice, ma io penso che se è una pizza semplice, fatta bene, io trovo a volte delle pizze straordinarie, però a volte sembra veramente di mettersi a disagio chiedendo una pizza marinara, mi creda.
La capisco proprio perché c'è, faccio autocritica, mi permette di fare autocritica, allora, visto che lei ha parlato di se stesso, lo faccio anche io. Dico, c'è tanta ossessione sulla ricerca e sul proporre novità, che i nostri menù diventano impastati di proposte super elaborate, mentre in realtà quelle più semplici vengono, come dire, ritenute di serie B. Noi nel nostro menù, insomma, nel nostro locale, abbiamo anche le pizze classiche, che chiaramente sono le più vendute. La margherita rimane sempre una campionessa in battuta delle vendite. E certo, però dico, lei ci perdoni noi ristoratori, perché diciamo, per farsi notare, per farsi guardare, per farsi vedere, è importante proporre novità fra le notizie, e quindi proporre una semplice marinara non farebbe diventare quel locale un locale, come dire, da attenzionare.
Ma certamente, questo è sicuro, perché ci sono dei gradi, dei livelli diversi per ogni pizza, ma c'è la possibilità di capire quando la pizza, gli ingredienti della pizza hanno superato un certo limite, vale a dire che si fa semplicemente più per stupire, Marco Celeschi?
Ma guardi,
oppure non c'è confine sugli ingredienti della pizza?
No, c'è un confine, le potrebbe questo, come si fa a giudicare se un quadro è un buon quadro o se un vino, certo, è un buon vino? Ma bisogna aver visto molti quadri e bisogna aver bevuto molti vini, cioè bisogna avere dei parametri. Quando si hanno quei parametri per giudicare quel vino, il Barolo deve avere parametri diversi da un Nero d'Aula, e così per i quadri, insomma, un quadro cubista deve avere parametri diversi rispetto a un quadro.
Ma lei berrebbe il Barolo insieme con la pizza?
Io lo berrei tranquillamente, il problema non è questo, il problema è, ripeto, che senza avere dei parametri si rischia di fare delle accozzate. Anche con questo i nostri clienti ogni tanto sbragano, lo dico affettuosamente, cioè chi vuole cambiare una pizza, aggiungere degli ingredienti, è ovviamente libero di farlo. Poco fa abbiamo detto che il gusto personale regna sovrano, però quando tu abbini cose che evidentemente costano l'una con l'altra, cioè chiaramente vai tu stesso a imitare, come dire, il prodotto finale. Cioè
D'altra parte, Marco Celeschi, la cucina è sempre stato quello che noi chiamiamo tradizione, è sempre stato un cambio continuo, una prova, una casualità, certo. E quindi non è mai stato fermo. Una informazione veramente di servizio, lo chiedo a lei in quanto autore di questo libro, Edizioni Bonfiraro, Pizza, quanto ne sai veramente, ma anche come ristoratore, quando noi ci sediamo in pizzeria e ci arriva la pizza, qual è una cosa su cui noi dobbiamo fare bene attenzione? Una cosa molto molto semplice. Quale?
Ma guardi, io direi questo. Quando lei taglia la pizza deve fare caso, no? Se all'interno l'impasto è bene, il peso della pasta è troppo forte, se invece i pallini sono tanti, diciamo di forma abbastanza, come dire, cilindrica, questi buchi sono di forma cilindrica, è possibile che si sia di fronte a un buon impasto. Io la prima cosa che guarderei in linea di massima è questa, la velatura dell'impasto, senza anche a diventare pazzo, all'inseguimento della velatura perfetta il pizzaiolo generalmente diventa completamente pazzo, diciamo. Si tratta sempre di un prodotto artigianale in cui non si può raggiungere la perfezione, però quello, diciamo, è un buon parametro da cui partire.
E poi soprattutto noi clienti dobbiamo metterci nella condizione di capire che una pizza non è mai uguale ad un'altra, e se io prendo una pizza, che ne so, 4 stagioni in una pizzeria, la volta dopo necessariamente non sarà la stessa, perché ovviamente la manualità ha una parte molto importante nella creazione della pizza, seppur ci sia una ricetta, e questo mi sembra una cosa molto molto bella.
Senz'altro, le devo dire però anche che dal punto di vista del ristoratore bisogna evitare questo problema che lei traccia, perché può sembrare una bella cosa dell'artigianalità, però che io mi trovi ogni giorno una pizza dal sapore diverso perché l'artigianalità del pizzaiolo a Regno Solana non va bene. Cioè, bisogna più o meno orientarsi sempre a una standardizzazione, non dico dei processi, ma perlomeno della ricetta. Ecco perché io sto lavorando con un noto cultore degli impasti, si chiama Marco Lungo, ex consulente Gambero Rosso, una persona che ha molto da insegnare in questo settore, proprio perché ci tengo che si segua una ricetta basata su grammature che siano precise, per cui abbiamo bilance uguali a quelle che usa il gioielliere quando pesa l'oro, abbiamo dei tempi precisi scanditi con le cronometri da cucina, sono tutti piccoli processi che non si vedono al di là delle quinte, quando tu sei a tavola, però dietro le quinte diventano sempre più importanti se si vuole assicurare al cliente un'esperienza che sia più o meno, non dico costante, ma perlomeno omogenea, questo sì.
E questo è un dato di fatto del valore della lavorazione, dell'attenzione, della cura, del dietro le quinte, che ovviamente noi clienti non possiamo vedere. Marco Celeschi, noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato per il suo libro Pizza, quanto ne sai veramente? Bonfirraro, editore. Buon lavoro con le pizze, Marco Celeschi.
Grazie mille, grazie, a presto, e vi ritrovare. Grazie.